Sri Lanka, esplosioni in chiese e hotel, quasi 300 morti e un'ecatombe. Rai News, Sri Lanka, attentati coordinati in chiese e hotel, 290 morti e 500 feriti. Sono 8 in tutto le esplosioni, 6 delle quali in simultanea. Si sospetta che la maggior parte degli attacchi siano opera di kamikaze.
Come vedi, vanno pianissimo a parlare di Islam. Si sospetta, ma guarda, ci può mettere quattro mani sul fuoco. Avanti.
La stampa. Sri Lanka, il regista della strage di Pasqua e un predicatore jihadista vicino all'ISIS.
Quindi cominciavano piano piano, dopo alcuni giorni, a dire forse l'ISIS, chi vuoi che sia, scusa.
Un altro articolo dice: Barbara Palombelli, amarissima verità, la strage dei cristiani e Notre Dame. L'articolo dice: la strage di cristiani e di turisti occidentali nel giorno di Pasqua interessa meno del tetto di Notre Dame. Incomprensibile indifferenza. L'analisi stringata ma efficacissima è di Barbara Palombelli. La giornalista fa riferimento al grado di partecipazione della gente alla strage in Sri Lanka, dove sono morte 290 persone, e al crollo del tetto della Basilica francese, che ha suscitato un'emozione pazzesca in tutto il mondo. Lo testimoniano le foto sui social e i messaggi. Qui, a Notre Dame, non è morto nessuno, ma evidentemente è stato un fatto percepito più vicino a noi.
Grazie, signore. Questa è una giornalista televisiva, ha perfettamente ragione. Come dicevo prima, il mondo è, diciamo, ormai va all'incontrario. Il giornale.
È una persecuzione mondiale. 345 cristiani uccisi ogni mese.
Incredibile. Oggi c'è, cioè, la stagione di caccia aperta contro i cristiani.
BBC. Sri Lanka bombings. The Catholic Church cancels all Sunday masses.
BBC inglese dice: sui bombardamenti dello Sri Lanka la Chiesa Cattolica annulla tutte le messe della domenica. Grazie Signore. Diciamo che Dio accoglierà e benedirà questi martiri nel nome di Gesù Cristo. Sono morti nella fede, pregando per i loro nemici, come tutti i credenti veri fanno. Quindi non sono morti in vano. Nessun martire che muore è una morte sprecata. E io pregherei ancora di più che Dio abbia pietà sui loro assassini, che veramente non sanno cosa fanno e che stanno combattendo contro Dio, e che invece di andare nel mondo dello spirito a trovare Allah, le 70 vergini, troveranno i diavoli a aspettarli. Una cosa certa è che non dobbiamo prendere esempio del modo di morire negli edifici, farsi uccidere per difendere un edificio. Celebrare le feste di Pasqua o Natale o simili feste in cerimonie prevedibili, programmate, che tutti i diavoletti sanno quando ci si riunisce, dove e con chi. Grazie Signore. La prima Chiesa aveva una strategia diversa. Certo c'erano martiri, certo morivano, certo erano crocifissi, sicuramente. Va bene, però le loro riunioni si riunivano nelle case, va bene, e quindi, cerchiamo di non sostituire l'evangelizzazione dalle strade con le riunioni. Questi cristiani che sono morti, il Signore li benedirà moltissimo, sono morti nella fede, sono morti per il Signore, sono morti benedetti, e grande il loro premio in cielo. Però la strategia delle riunioni non funziona per raggiungere il mondo. Detto questo, che il Signore li benedirà, però c'è anche da dire che bisogna smettere di riunirsi in queste chiese, negli edifici. Va bene, il modo di prepararsi, il tempo di prepararsi, il luogo di prepararsi è adesso dove ci troviamo. Smettere immediatamente, oggi, di riunirsi. andare dal pastore e dice: pastore, io da ora in poi mi riunisco nella casa, se non ti piace, così dice la Bibbia. Non c'erano riunioni in edifici legalizzati dal governo, perché il diavolo ti legalizza le chiese, ti legalizza le riunioni, ti dà l'esenzione tasse, però sempre il diavolo dall'altra parte ti manda i suoi scagnozzi che sottobanco, virgolette, illegalmente ti uccidano. E poi ecco questi visi ipocriti che dico: oh, che peccato, che cosa triste, però non fanno veramente niente, non fanno assolutamente niente. Cioè, hanno messo a Roma dei manifesti per delle piccole critiche contro il Papa, va bene, e il governo italiano ha mandato la Digos, l'antiterrorismo, a scoprire che ha messo i manifesti. E qui uccidono i cristiani, dov'è la Digos? Cosa aspettano i servizi, l'FBI, la CIA, la Digos, andare in Sri Lanka a scoprire chi accidenti ha fatto queste cose? Hanno sequestrato una donna americana in Africa, va bene? Cioè, hanno sequestrato prima questa donna italiana mesi fa, e ancora non l'hanno trovata. Hanno sequestrato una donna americana e in 3 giorni è andata una settimana dall'FBI e la CIA, hanno scoperto tutti, hanno arrestato e liberato la donna. Perché quella era americana e quell'altra italiana no, non è americana. Quindi, fratelli, l'unica nostra difesa è Gesù e la saggezza. Smettete, andate dal pastore oggi stesso e dite: pastore, questa chiesa deve chiudere, dobbiamo aprire le chiese nelle case come si faceva ai tempi della Bibbia, ai tempi di Gesù. Si riunivano nelle case, il diavolo non deve sapere quale casa ci riuniamo, l'ISIS non deve sapere quando ci riuniamo, i nemici kamikaze non devono sapere in quanti siamo, a casa di chi siamo. Certo che ci uccideranno, sì, ci saranno martiri, fuori di dubbio, profetizzato, ma perlomeno non andiamo a offrirgli la torta servita sul piatto d'argento.
Amen,
Siamo qui domenica alle ore 10, le panche sono pronte, va bene? La strategia è sbagliata. Quindi, fratello, andate dal pastore e diteglielo: pastore, andate e profetizzate, pastori. Pastori, non è così che si vince il mondo, non riunendosi. Gloria al Signore. Però Dio benedica questi cristiani che senza colpa sono stati uccisi, martiri, fatti saltare per aria con i loro bambini e la loro moglie incinta, perché questi qui devono, perché Allah ha bisogno di sangue, Allah ha bisogno di morti, Allah ha bisogno di cadaveri, e questo Allah se lo tenessero nei paesi arabi, no? Per adesso i nostri cari politici di Bruxelles hanno regalato l'Europa a questi seguaci di Allah, e adesso hanno seminato il vento, mieteranno la tempesta. Gloria al Signore. Certo, i martiri ci saranno sempre. Andiamo a Apocalisse 6, per cortesia. Martiri ci saranno e non c'è modo di evitare i martiri. Cosa dice Apocalisse 6, 10 e 11?
Apocalisse 6, 10 e 11. Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore Santo e veritiero, per far giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero
Riposassero.
ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro.
Quindi è un po' come l'università, che c'è un numero chiuso, poi solamente un certo numero possono iscriversi. Dio c'ha un numero chiuso di martiri in cielo che devono essere martirizzati. Va bene, Dio c'ha un libro in cielo e sta contando i morti. Quando i morti arrivano a un certo punto, viene Armageddon. I loro compagni di servizio, i loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Quindi non è tanto il diavolo che decide di martirizzare, di uccidere un martire, ma è Dio che decide quali martiri permettere al diavolo di uccidere. Non è che il diavolo si è svegliato e dice: adesso vado a crocifiggere Gesù. No, non è così. Era profetizzato 1.000 anni prima, Salmo 22, che dice: mi hanno trafitto le mani e i piedi, sono Salmo 22, 1000 anni prima, profetizzato che Gesù sarebbe stato crocifisso. Prima che la crocifissione non esisteva ancora neanche. 3 secoli dopo viene fondata Roma e molti secoli dopo inventano la crocifissione. Quindi, quando ancora nessuno si sognava così alla crocifissione, un metodo satanico per torturare i condannati a morte, va bene?
Allora, dicevi che il diavolo non può uccidere chi vuole lui, perché ucciderebbe tutti noi subito, non può farlo, Dio decide. Però possiamo morire anche per colpa nostra, se non ubbidiamo la volontà di Dio, siamo nel posto sbagliato, nel tempo sbagliato, allora il diavolo ci può uccidere.
Sì, Dio c'è un piano quando, come e perché dobbiamo essere uccisi per la sua gloria, ma immagina se Gesù moriva, che so, andando a cavallo cascava giù e moriva Gesù perché è andato a cavallo o perché si è investito da un carro romano, immagini se tu vieni ucciso e che guidi la macchina troppo veloce, immagini che muori perché è un incidente stradale. No, devi morire nel posto giusto, nel momento giusto. Dio c'ha il tempo e il luogo in modo che la tua morte deve dare gloria a Dio. La nostra morte non deve dare gloria perché io ho guidato la macchina troppo veloce e gloria alla mia stupidità. Amen. La nostra morte deve glorificare Dio per salvare anime, per predicare il Vangelo, per essere nel posto giusto, al momento giusto, facendo la volontà di Dio giusta. Amen. Attenzione, non sprechiamo la morte. Cerchiamo di non morire per niente.
Sì, sì.
Disse un grande condottiero una volta, alla guida dei suoi soldati, disse: i primi a morire in una battaglia, al primo scontro, non sono gli eroi, sono gli stupidi. Questo era Giulio Cesare. Disse: i primi a morire quando il nemico lancia le frecce, sono stupidi, non sono eroi. Per questo i romani avevano questi scudi grandissimi che praticamente erano inattaccabili dalla pioggia, dalle frecce, diventavano una testuggine, una tartaruga, e quindi i romani avevano le strategie giuste nei loro combattimenti nella carne. Quindi attenzione, morire sì, dobbiamo essere disposti, non è che io vado a cercare la morte, per l'amor di Dio, senza la grazia di Dio non si riesce a morire giusto, no assolutamente, però se morta dovrà venire, che sia nel momento giusto, nel posto giusto, facendo la cosa giusta, e che deve dare a Dio la gloria giusta. Quindi cerchiamo di non rendere la cosa facile al nemico, va bene? I cristiani saranno sempre in ritirata e perderanno ogni battaglia se si continua a seguire la falsa dottrina di solo riunirsi a pregare. Ma bisogna pregare mentre sì. Ditelo ai pastori, ai dolci pastori, gli amati pastori pentecostali e persino i preti cattolici: dobbiamo pregare mentre evangelizziamo. È una dottrina satanica quella delle chiese di oggi, è dottrina satanica che la preghiera è fine a se stessa. La preghiera non serve a un fico secco. Anzi, un fico secco si può mangiare, la preghiera nelle chiese no. Il fico secco sfama, la preghiera nelle chiese no. Per questo che non succedono miracoli, le anime vengono salvate, ci sono chiese che hanno perso le vocazioni, nessuno vuole fare più prete, ci sono pochi pastori, perché pregano in modo sbagliato.
Ma tutte le preghiere nelle chiese sono sbagliate?
Si prega, se non vengono messe in pratica nelle strade a raggiungere i perduti, sì, tutte sbagliate. Dio non le ascolta, ascolta, ma ascolta l'1% di quello che ascolterebbe se pregassero come Gesù, nelle strade, nelle case, mentre si evangelizza. Non sto dicendo andare in giro a bussare a tutte le porte sempre, come adesso mi dicevo, puoi farlo, ottimo. Ma la vera evangelizzazione è sempre, ovunque, in un negozio, al lavoro, per le strade, coi genitori, coi parenti, coi figli, con gli amici, coi tuoi amici drogati, i tuoi amici nella pornografia, i tuoi amici pedofili o nemici, cioè, della differenza in base al caso. Quindi nessuno può vincere una guerra se il nemico sa a che ora ti riunisce, dove e con chi. I primi cristiani si riunivano in gruppetti piccoli, sull'esempio di Gesù, una dozzina. La chiesa partiva da 2 discepoli, Matteo 18?
20.
20. Matteo 18, 20, la chiesa cominciava col numero di 2 discepoli, Matteo 18, 20. Va bene? I nostri primi fratelli si riunivano solitamente dove il diavolo e i suoi seguaci e i suoi ISIS del suo tempo non lo sapevano. e quando lo sapevano morivano, d'accordo, ma però morivi gloriosamente. Gesù si nascondeva al Monte degli Ulivi e l'hanno preso Gesù mentre si nascondeva sul Monte degli Ulivi. Paolo calato con una cesta da una finestra. Nessuno sapeva quale finestra, quale cesta. Si riunivano in case private, in bosche, in campagna, sui monti. Dove? Dove capitava. Non in luoghi dove ci sono poltrone imbottite, come quelle più imbottite delle poltrone del cinema, oggi ci sono in certe chiese. Guarda, io qui, noi abbiamo una sala qui con delle siede, abbiamo anche c'è un divano e un paio di poltrone, giusto?
Sì.
Sì. Mi vedi mai mi ha seduto in poltrona?
No.
Negli ultimi anni quando mi hai visto in poltrona?
No, tu non mai. Siedi.
Odio le poltrone, le odio. Mm-hmm. Io non mi siedo in poltrona. Perché? Perché diventi un poltrone. Odio le... Infatti ho detto, queste prime le regalate a qualche famiglia povera. Questo.
Ha detto, è troppo comodo, non mi siedo lì.
Sì, a volte arrivo, c'è la preghiera del mattino, tutti pronti. Lì a Dolce Angela ha suonato una canzone con la sua voce di usignolo. E c'è una bella poltrona lì in attesa, questa per Giuseppe che arriva. E arrivo, mi scusi, dico, mi potete dare una sedia per cortesia? Perché lì sprofondo, mi addormento. Va bene, Dio, Gesù ha detto andate e dormite. Quelle poltrone, andate da pastore, io ti voglio bene, ma possiamo bruciare queste poltrone così ci scaldiamo qui? A volte fa fresco, fa freddo. Andiamo fuori, facciamo un falò di Santo Antonio. Bruciamole queste poltrone, regaliamole, o meglio regalarle a qualcuno che le prende. Ah, il Vangelo di oggi è diverso. In Occidente il Vangelo è diventato uno spettacolo, un cinema. Cioè la meta è spesso quanti milioni di euro servono per un edificio in America di dollari. Come procurare 50 milioni di euro perché il grande pastore e guaritore ha bisogno di un aereo privato da 50 milioni di euro. Ti posso dare il nome di questo pastore? Non lo faccio, perché non mi piace fare i nomi. Lascia che siano i Giuda a fare i nomi. I nomi non, lasciali privati. Comunque, se un missionario ha bisogno di un aereo, che ne cerchi uno che costi 10.000 dollari, quanto un'auto usata. E se ti serve un aereo, perché operi in zone dove non vi è comunicazione stradale, dove devi andare in villaggi remoti, altrimenti serve solo a trasportare la nostra superbia. Questo trasporta l'aereo. Comunque oggi l'aereo personale è diventato una moda, uno status quo, va bene? Guarda, io non prendo un aereo neanche se me lo regali. E certo, se devo andare a evangelizzare qui siamo in Sud America, le zone sono grandi, qui la gente prende l'aereo. Costa anche poco. Quindi queste centinaia di morti, sì, potevano essere uccisi, ma non così seduti. Va bene, quindi usciamo per cortesia. Smettiamo, andate dai pastori, chiudiamo questi edifici, non servono a niente. Quindi da una mano preghiamo questi fratelli che sono morti. Va bene, è lui dare a dirgli a questo pastore di chiudere l'edificio e riunirsi nelle case. Non lo capiscono questi fratelli. Loro sono morti da martiri, il grande loro premio nel cielo. Non hanno colpa se i loro pastori non conoscono le strategie bibliche. Come si conoscono? Non andate alle scuole teologiche che vi fanno addormentare lì. Andate nella Bibbia. Si riunivano nelle case, nelle strade, nei boschi, nelle campagne. Non ci erano dei maledetti edifici finti cristiani. Perché maledetti? Perché sono ingannevoli, ti fanno credere che hai fatto il tuo dovere, hai fatto il tuo servizio, hai onorato Dio. Non hai onorato Dio negli edifici. Lo onori quando porti frutto. L'esempio qual è? L'esempio di Gesù e dei suoi discepoli. Va bene? Guardare il Nuovo Testamento, dove sono gli edifici? Solamente i farisei li avevano. Per questo è che troppe delle chiese cristiane sono diventate farisei, quando nel 312 d.C. la mamma di Costantino, imperatore di Roma, Beatrice, ha avuto la terribile, disastrosa, sventurata idea di costruire una chiesa che si chiama la Chiesa della Natività, che si trova in Betlemme. L'ha costruita la mamma, la Beatrice, la madre di Costantino, un'idea sventurata e satanica. E tutti adorare la parete, il muro, prendono l'aereo per toccare il muro, camminare dove forse Gesù ha camminato. Questo, ecco, qui c'è una bottiglietta con la polvere di Betlemma. Sì, ma aspetta che me la mangio. Questo è l'olio di ulivo di Israele. Lo vendono a 50 euro. Olio di Israele. Che fai con questo olio? Non è neanche buono per l'insalata perché non è sufficiente. Va bene? Angelina,
sì.
Cosa dice?
Dico che...
Non è il tempo delle catacombe?
Sì, credo che noi siamo qui adesso, stiamo qui ad analizzare, oh, quelli sono morti, 300, però non è solo quello. È facile essere lontani da questa zona di Sri Lanka, è facile analizzare, dire, ma poverini, ma questo è un messaggio per noi, è una preparazione, questa persecuzione verrà anche nella nostra zona.
Verrà anche a Milano, a Torino, a Firenze, a Berlino, a Londra. E noi deve stare lì a bere il caffè e dire, oh, poveraccio, preghiamo per loro, quattro Ave Maria e due eterno riposo. Sì, l'eterno riposo per te, perché fra poco riposerai eternamente se non ti svegli.
Sì, non lo prendiamo così in serio perché non succede dietro all'angolo, nella mia città. Qui è calmo, si vive bene, però verrà anche qui, e questo è un avvertimento di come prepararsi, come operare in un modo di vivere più a lungo e servire Dio più a lungo.
Questi 300 morti di Pasqua parlano, sai che morti parlano?
Sì, sì.
Questi morti cosa ci dicono? Ci dicono che è il tempo di andare nelle nuove catacombe, catacombe non sottoterra. Cioè, catacombe vuol dire vivere senza dare nell'occhio, evangelizzare senza spiccare troppo. Gloria, credo si apri qualche finestra, qui fa, abbiamo le soffie accese, qui, ma qui ci stiamo scaldando, qui comincia a far caldo qui. Grazie. Allora, è il tempo delle catacombe, dicevo, catacombe spirituali, è tempo di tornare a essere la Chiesa del tempo di Gesù, abbandonare i templi cristiani, che ci ricordano i templi pagani, e di vivere in Cristo. Smettiamola di trastullarci, smettiamola di giocare, smettiamo di fare i giocarelli del cattolicesimo, del protestantesimo, e andiamo a cercare le pecore, se io non gliene frega niente se saranno protestanti o cattoliche,
meglio se sono
cristiane, basta. Ma se dovete mettergli il timbro della vostra setta, cattolico o protestante, fatelo se siete ancora a quel livello, va bene, non mi interessa, andateci piano con le false dottrine. Non insegnate ad adorare l'edificio protestante e la statua cattolica, per favore, fategli mettere gli occhi su Gesù, non sulla vostra chiesa, ma sulla vera chiesa, il corpo di Cristo. Capiamo che siamo sentinelle, chiamati ad avvertire quelli che muoiono senza Cristo. Questa è la nostra chiamata, non cercare, come fa il Papa, cercare di fare la pace con i musulmani così che ci lasciano in pace. Non puoi far la pace col diavolo, non puoi fare l'armistizio, non puoi dire al diavolo ti lascio in pace, lasciami in pace. Lasciate che vada il Papa a baciare i piedi, leccare i piedi degli islamici. Noi andiamo a scaldare i cuori degli islamici.
Amen.
Andiamo a evangelizzarli.
Amen.
Andiamo a dargli il Vangelo nel nome di Gesù Cristo. Angela, ti do la parola.
Grazie Gesù. Amen. Grazie Signore.
Cosa? Mi pare che c'era un messaggio di Gesù.
Sì, c'è un messaggio di Gesù, perché la cosa che il Signore ti ha mostrato è che questo evento che è successo è una pre-tribolazione, diciamo, è una preparazione per la tribolazione che sarà ancora peggio di questo. E il Signore ti ha dato un messaggio su questo,
sì,
una
sì,
profezia.
Io ho qui due appunti. Gesù dice, io verrò dal cielo a raccogliere la mia chiesa dei quattro venti, molti di coloro che sono tra i primi e tra i più riveriti e osannati nella mia chiesa saranno ultimi, perché mi conoscono, ma non intimamente, non di anima, non di cuore. Hanno preferito i miei doni invece che preferire me. Preferiscono la mia potenza invece del mio cuore. Hanno usato il mio nome per innalzare se stessi e vedono la loro chiesa come un piedistallo per innalzare se stessi e non me. Dicono, ma non fanno. Amen. Grazie, Signore.
Amen. Amen. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Amen.
Alleluia.
E Dio ci aiuti ad imparare, almeno se queste 300 persone hanno dovuto sacrificare la vita, almeno se noi possiamo imparare da loro, sarebbe una vittoria.
Amen.
Grazie Gesù.
Amen, Signore.
Sì, vado, Signore, al prossimo giornale.
Vai.
leggo un altro articolo.
Il giornale?
Il giornale. Dice, i cristiani perseguitati e qualche domanda sulle religioni della libertà.
Persecuzione e genocidi, dice, bisognerebbe avere il coraggio di usare anche sui giornali le parole giuste e porsi qualche interrogativo ulteriore. Vedi, questi giornali, qui ci sono giornali che predicano più Vangelo dei preti, pastori e papi. I giornali secolari pregano più Vangelo delle chiese. Le chiese sono così stramorte oggi. Oh, c'hai anche il foglio?
Sì, il foglio pubblica. Oggi noi, domani voi.
Ma l'Europa?
Ma l'Europa non voleva vedere. Pubblichiamo alcuni estratti del nuovo libro di Giulio Meotti sulla persecuzione dei cristiani nei paesi islamici. Un libro intitolato La tomba di Dio, la morte dei cristiani d'Oriente e l'abbandono dell'Occidente.
Ma l'Occidente cristiano è morto, morto putrefatto. L'Occidente cristiano è morto putrefatto. E la puzza si vede, perché cos'è la puzza delle chiese? Che litigano tra di loro, deve essere protestante, evangelico, cattolico, questa è puzza.
Come ha detto quella giornalista Barbara Palombelli, si preoccupano di più di un tetto di un edificio che era un museo, Notre Dame, che di 300 cristiani morti.
Sì, fanno a gara e stanno dando offerte, donativi per Notre Dame a colpi di 200 milioni di euro per un tetto. Sì. Un tetto morto e stramorto. La corona di Gesù, che altro c'era? La corona, che altro c'era dentro?
Un pezzo della legna della croce.
Un pezzo di legno della croce.
E un chiodo.
Caspita, un chiodo. Che poi non è che siamo sicuri che quel chiodo è veramente il chiodo. Vai a sapere che quel chiodo era il chiodo. Ma che se fosse il chiodo.
Sì.
Nel libro di Giuda vediamo il diavolo che combatte contro l'arcangelo Michele. Perché? Perché il diavolo combatteva contro Michele? Combatteva per il corpo morto, per il cadavere di Mosè. Perché il diavolo voleva il cadavere di Mosè? Perché voleva onorarlo. E perché il diavolo voleva onorare il cadavere di Mosè? Perché voleva fare un idolo. E siccome non ha potuto avere il cadavere di Mosè, allora ha fatto un idolo della Madonna, che sarebbe la falsa Maria. Ah, Signore Gesù. Grazie, Signore.
Sì.
Allora, è come se, cosa dice questo articolo? È come se i cristiani, dice l'articolo, non contassero più per nessuno.
Sì.
Agli occhi dei governi, leggi tu?
Agli occhi dei governi e dei media occidentali, la libertà religiosa sta scivolando verso il basso nelle classifiche dei diritti umani, eclissata da questioni come gender, sessualità e razza.
Quindi libertà e diritti per i gender, omosessuali, transessuali, castrati, eccetera, su, cristiani, zero, giù. Quindi così dobbiamo fare noi, uscire da questa società, uscire da questo mondo, da questa Sodoma. Cosa dice il cardinale Luis Rafael Sacco, patriarca di Babilonia e dei Caldei? Il giornale continua.
Il cardinale Luis Rafael Sacco ha tracciato un bilancio della campagna di pulizia religiosa nel solo Iraq. 61 chiese bombardate, 1.224 cristiani uccisi, 23.000 case e proprietà immobiliari dei cristiani sequestrate e 120.000 cristiani espulsi.
Poi ci si lamentava di Hitler che perseguitava gli ebrei, ma guarda che succede qui, altro che andare a difendere i diritti di uno che vuole castrarsi, ma che si castri, contento lui, contento tutti. Ma questo è quello che succede nel mondo, non che uno che vuole castrarsi, ma che si castri, è il suo problema, non mi interessa, tutto il rispetto, ma che non mi venga a scocciare però. Sono stanco di parlare di sesso, specialmente sesso pervertito. E qui ci sono i cristiani massacrati così e il Papa è tutto preoccupato a traghettare gli immigrati. Sta traghettando l'inferno qui, perché queste due culture, acqua e fuoco, non possono mischiarsi. Cristianesimo e Islam produrrà solo distruzione. E apposta il diavolo sta importando questa cultura per portare il caos. È arrivato, e inoltre fratelli cristiani che si attivano alla televisione a scuotere la testa. toglietevi di me, andatevene via. L'Europa è stata venduta, è entrato il cavallo di Troia, l'Islam, uscite. L'Europa sarà, no, non forse, sarà distrutta, sarà semi-islamica. Se avessero tempo, che non ce l'avranno, diventerebbe tutta islamica, non ci sarà il tempo. Perché Dio permette l'invasione islamica? Perché è la fine. Per 1500 anni Dio ha fermato l'Islam attraverso battaglie a Turco, con Martel, attraverso i polacchi a Vienna e in Spagna, e va bene? E era tempo che serviva un'Europa cristiana. Adesso il cristianesimo in Europa è andato in vacanza e adesso dice va bene, regaliamogliela al diavolo. Avanti Angela, con l'articolo.
Eppure l'egoismo delle nostre società materialiste ci aveva fatto credere stupidamente che l'esodo di quei cristiani,
esodo dall'Iraq,
senza precedenti in epoca moderna, non ci riguardasse, che fossimo testimoni di qualcosa che non coinvolgeva anche la nostra civiltà, la nostra cultura, ciò che siamo o ciò che almeno eravamo.
Capisci? E allora quei martiri cristiani dicevano: state attenti occidentali, che siete lì a fare niente mentre loro ci uccidono qui in Iraq. Oggi a noi, domani a voi. E infatti ecco qui che adesso una terribile profezia che si adempie: il terrorismo è entrato in Europa grazie ai mercenari e a rinnegati politici che per 30 denari di argento, di voti, perché questi islamici votano a sinistra, li fanno entrare. E se non fosse per i voti dei 50 milioni di immigrati in Europa, le sinistre non varrebbero niente in Europa, sarebbero la spazzatura, per il carro della spazzatura. E le sinistre vanno avanti con i voti degli immigrati, per questo che disperatissimamente questi mercenari con in capo il Papa vogliono gli immigrati, perché hanno capito che le loro bugie marxiste non funzionano, servono gli immigrati e i loro voti, perché questi mercenari di Bruxelles rimangano a galla. L'Europa cieca pensava che il capitolo si sarebbe chiuso in Iraq. Cristiani trucidati, uccideteli tutti, spenderemo 4 lacrime, un po' di crisantemi al cimitero, finita lì. Quindi finita, tutto a posto. L'Islam contenta perché ha ammazzato i cristiani? No, l'Islam non sarà mai contenta. Un coccodrillo non è mai contento perché si è mangiato un bambino, vuole gli altri. Non puoi fare compromessi, perché l'ingordigia politica religiosa non ha limiti. Senza la luce della verità e della parola di Dio non capivano, cioè l'Occidente ieri non capiva, e tuttora non capiscono, va bene, che i cristiani erano il solo baluardo per frenare la fiumana di male vomitato in tutto il mondo da chi? Dallo spirito del mondo, che si chiama violenza, fanatismo, terrorismo, kamikaze, questo si chiama. Però Dio come lo chiama questa violenza? La chiama Satana, Lucifero, Anticristo che viene e che sta usando le sue piedine, i suoi soggetti per fare guerra a chi? Andiamo, dammi un versetto, Daniele 7, per fare guerra a Dio e fare guerra alla sua Chiesa, va bene? Sta per sorgere il famoso corno profetizzato in Daniele 7, cioè un corno che deve sorgere. Va bene, leggilo 7:21.
Daniele 7:21. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Bene, queste violenze, questi terroristi sono le avanguardie di questo corno, sono le orde, è un corno spirituale. Questo è l'anticristo, va bene? Daniele 7. È un corno spirituale che poi vediamo secondo il Tessalonicesi 2, che dice: io sono Dio, adoratemi, seduto nel Tempio di Dio. Ora il mondo stolto cosa fa? Crede di lavarsi le mani. Qualche dichiarazione politica, il solito cliché politico, una lacrima di coccodrillo sulle vittime, va bene? 4 ipocriti in televisione, vestiti di scuro, nero, dice: oh sì, bisogna fermare il terrorismo mondiale. Ma quale terrorismo mondiale? Vai in Sri Lanka, arrestali tutti questi qua. Questo è il momento. È il momento di andare a arrestarne. Quanti sono gli islamici? 5.000, arrestateli tutti quanti. Se qui non saltano fuori terroristi, voi state qui per accertamenti. accertamenti. Ma come, gli islamici? Come? Ma no, sono i terroristi. E trovate i terroristi. Ma come siete terroristi? Ma sono islamici come voi? Non so. Come non sono islamici? Altro che, ma leggi il Corano, che sei cieco. Dove dice di ammazzare tutti gli infedeli cristiani ed ebrei. E loro interpretano, che interpreta? È Allah, Maometto, che parla nero su bianco, dice l'islamico che non si unirà alla guerra contro gli infedeli, Allah lo ucciderà. Fin quando sono islamici falsi, tutto bene, come i cristiani falsi, tutto. Ma quando diventano islamici veri, allora deve fare la guerra, deve fare la jihad. Comunque, guarda, io sono stanco di arrabbiarmi, sto tanto, guarda, Anticristo deve venire, il terrorismo deve venire, la distruzione deve venire, la tribolazione deve venire, il diavolo deve venire, il marchio della bestia deve venire.
Perché
e lui
dice,
stiamo qua a dire, cioè, no, cosa fare? Bisogna spostarsi, prepararsi, trovarti una caverna. Io ho trovato una caverna qua in Sud America, caverna spirituale. E allora, basta insomma, andiamo avanti con Gesù.
Amen.
Va bene? Amen. Comunque andiamo a secondo Timoteo 3,12, perché le profezie dicono che la persecuzione verrà e verrà anche a casa nostra. È già arrivato.
È già arrivato, sì.
Cosa dice? E anche Marco 3,19?
Secondo Timoteo 3,12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Vabbè, quindi è inutile dire, noi siamo in Europa, c'è il carabinieri che ci difende. Il carabinieri non posso fare niente, perché sono le mani legate, se le leggi tutte a favore dei delinquenti quasi. C'è voluto Salvini per fare una legge che uno può sparare a casa sua e difendersi dai ladri. Cioè, prima, se tu sparavi a casa tua, c'è un ladro che magari cercava di ucciderti, lo uccidevi lui, tu andavi in galera, a casa tua. Viene un ladro di notte, alle 4 del mattino, e svegliati la casa, e tu spari, lo uccidi, tu vai in galera. Caro mio, ma questa casina, sto dormendo. Dice, ma sai, anche i ladri hanno i loro diritti. Ma che viene a fare alle 4 del mattino? Che ne so io che questo qui è un ladro umanitario, amorevole, dolce, che mi offre il caffè?
Ma no.
E che ne so se questo ladro è un cristiano, ben intenzionato, vuole solo rubare tutto quello che c'è io, ma a me mi ama però. Ma che ne so io? Abbi pazienza. C'è stato una volta un cristiano che dormiva di notte e ha sentito un rumore nel salotto. Allora è sceso piano piano e c'era un ladro che stava controllando tutti i cassetti. E lui gli ha detto, amico mio, non ti farei male per nessun motivo al mondo, però sei nell'esatto posto dove io sto per sparare. Io ti voglio bene, ma ti sparo anche però. Vieni a casa mia... E che ne so che non violenti mia moglie, le mie figlie, rubare è una cosa secondaria, vabbè, possiamo sopravvivere, ma poi tu mi violenti i figli, la figlia, e poi me la uccidi anche perché deve per tappargli la bocca. Aspetta un attimo, tra i due preferisco che sia te che vai nel mondo dello spirito. Certo, prima uno spara per aria, tutto quello che ti pare, ma a volte... Oh Signore, ce l'hai Matteo, ma Marco 13,9, poi Apocalisse 12,15.
In Timoteo dice tutti quelli che vivono in Cristo saranno perseguitati.
Marco 13,9.
Tutti, non solo in alcuni paesi, solo gli islamici, tutti.
Non dice solo iracheni, in Afghanistan, no, Pakistan, dice, quindi tutti, vuol dire anche gli europei.
Sì.
Preparatevi europei, Marco 13,9.
Badate a voi stessi, vi consegneranno ai tribunali. Sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti a governatori e re per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza.
Va bene, Apocalisse 12,15, quindi vi consegneranno al tribunale, sarete battuti nelle sinagoghe, se preferisci nelle chiese, insomma, battuti magari dottrinalmente, battuti magari... ti accuseranno che sei un falso profeta perché magari dici chiudete questo posto, apriamo le case. Ogni casa un diacono e poi c'è il pastore capo che si riunisce con i diaconi. Se c'hai la chiesa diventa 20 case, il pastore dovrà riunirsi con 20 diaconi. E va bene? E non come in uno stadio, lo stadio comunale con 10.000 testimoni di Geova. Quello lì Gesù non lo vedeva questo. Apocalisse 12,15.
Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente.
Capito? Questi fratelli in Colombo sono stati travolti dalla corrente. Mm. Sono stati uccisi. Martiri, Signore Dio li benedica.
Sì.
Va bene? E i martiri verranno in ogni caso. Se noi ci prepariamo adesso per essere pronti, quando verrà la persecuzione saremo travolti dalla corrente. Ripeti, Apocalisse 12:15.
Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente.
Va bene, la corrente sono dei diversi tipi. C'è la corrente, lo tsunami materiale, c'è la corrente spirituale. Erode lanciò la sua corrente. Erode era un po' la bocca del diavolo, a divorare i bambini di Betlemme. Uccise tutti i bambini sotto i 2 anni, questo mostro. Oggi però Erode non sarebbe poi così male paragonato ai mostri dottori, i mostruosi dottori che fanno milioni di aborti. Abbiamo almeno Erode si prendeva la responsabilità, io sono un mostro, ma questi mostri vestiti in camici di dottori che fanno abortire milioni di bambini, sono, Erode non era niente paragonato a questi mostruosi dottori col diploma universitario. Attenzione, tutta gente, camice bianco e cravattino, venga signora che io mi devo comprare una villetta in montagna, quanti belli aborti questo mese, mi comprerò immobile, la piscina, sì, più aborti. Sì, ma quando viene il Signore col bastone, caro mio, sarà un bastone, una bastonata eterna, e tu, mio caro dottore, coi tuoi soldi, la tua villetta, cosa farai? Avanti, Angela.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Allora, facciamo una pausa, mettiamo un canto.
Guarda, io direi che ce n'è bisogno, sai?
Eh sì. Ascoltiamo Marcello Marocchi, I vignaioli omicidi.